Buongiorno a tutti, io ringrazio di essere stato invitato qui, è per me un onore essere qua, anche perché quel poco che so di bioetica e gran parte di quello che vi dirò oggi l'ho imparato in questi anni stando con gli infermieri, quindi è in parte un ripagare un debito che ho contratto con gli infermieri di area critica in generale e con i miei infermieri di Vicenza in particolare. Quando mi è stato proposto questo titolo, il corso dell'assistenza intensiva, io avevo pensato, adesso sparo 60 diapositive piene di numerini, confrontando i respiratori con gli aspiratori, le coperte termiche, il carico di lavoro. E poi però mi è venuto in mente che fosse stato a un convegno di medici, sarebbero stati tutti quanti entusiasti, perché era una relazione molto documentata. Essendo poi voi invece infermieri, sicuramente qualcuno alla fine avrebbe detto, e allora cosa ne facciamo? E per cui io salto il costo economico, di cui già sapete parecchio, anche perché sul costo del personale, soprattutto del personale infermieristico, è stato discusso in questi anni molto, molto a lungo, tanto che gran parte degli indici di gravità di malati si fanno proprio sui carichi di lavoro infermieristico. Salto il costo delle strutture e delle attrezzature, anche perché ne ho visto che c'è già una sessione in cui parlerete di queste robe qua. Salto la sofferenza, il disagio e il burnout. E vorrei parlarvi soprattutto del costo umano riferito alla difficoltà decisionale nel malato terminale e del costo sociale dovuto alla difficoltà di gestire il malato terminale. Mi sembrava questo un argomento particolarmente importante, soprattutto dopo che noi abbiamo fatto questo questionario a Vicenza, fatto qualche anno fa, in cui abbiamo coinvolto tutti quanti i medici e gli infermieri dell'ospedale in un questionario riguardo all'applicazione della rianimazione cardiopolmonare. E una delle domande era questa qua: chi dovrebbe decidere se rianimare un malato già presente in ospedale, già ospedalizzato, non in terapia intensiva ovviamente, per il quale era prevedibile una rianimazione cardiopolmonare? E vedete che le varie risposte andavano dall'anestesista rianimatore chiamato, che arriva con il carrellino dell'urgenza, il medico del reparto, il medico con gli infermieri del reparto, i familiari, il medico con i familiari, il medico, gli infermieri del reparto e i familiari, il malato, nessuno, nel senso che non ci si pone la domanda e un malato va sempre rianimato, o queste qua erano le risposte perse. Vedete che è una diapositiva che si può leggere in mille modi diversi, c'è una notevole discrepanza data da un test di significatività, un P inferiore a 0.00001. Potete leggerla come sul fatto che i medici segnano di più dove ci sono i medici e poco dove ci sono gli infermieri, gli infermieri viceversa segnano molto dove ci sono gli infermieri e poco dove ci sono i medici. Quello che a me colpiva di più era che, se guardate, gli infermieri segnano al primo posto il paziente, al secondo posto medici, infermieri e familiari, al terzo posto medici e infermieri, cioè cercano di dare il malato come primo decisore riguardo a una rianimazione cardiopolmonare che lo deve riguardare. Poi il massimo della collegialità, i medici mettono al primo posto il medico del reparto, al secondo posto i medici e i familiari, al terzo posto il malato. E su queste differenze decisionali pensavo che valesse la pena di spendere due parole, parlando da una parte della difficoltà per i medici, soprattutto in terapia intensiva, di decidere, e poi proponendovi un protocollo che abbiamo cominciato a elaborare, che poi si è fermato, poi abbiamo ripreso, poi si è rifermato, ma di fatto, pur non essendo ancora ufficialmente in corso, in questi ormai 20 anni che io lavoro in rianimazione, mi pare che abbia decisamente cominciato a cambiare le cose sul nostro approccio a questo problema. Questo è il corso della mia relazione, e comincerei a parlarvi del senso della terapia intensiva. Quello che dovrebbe essere perlomeno una terapia per il trattamento di patologie gravi, non altrimenti curabili e reversibili. Per cui diciamo che il paziente ideale in terapia intensiva, quello che ci piace avere di più, è il paziente grave, su cui spendere molto, un paziente che non è gestibile senza terapia intensiva, altrimenti vorremmo trasferirlo, e un paziente potenzialmente curabile, nel senso che siamo a disagio con un malato su cui sappiamo che non riusciremo a fare molto. Per questo siamo alla continua ricerca di indici prognostici che siano precoci e che siano affidabili, che possano aiutarsi nella decisione del singolo paziente. Gli americani da anni parlano di futility, nel senso, come dire, inutilità, futilità, cioè una terapia che sostanzialmente non serve a niente. Salvo poi arenarsi e imbarcarsi su quella che è la definizione La prima definizione è ancora dell'87, cioè ormai 20 anni, ed era dell'Austin Center, uno dei primi grossi centri americani che si è interessato di bioetica, e loro lo declinavano così: se un trattamento è chiaramente futile nel raggiungere il suo obiettivo fisiologico e non offre quindi benefici fisiologici al paziente, il professionista non ha nessun obbligo di fornirlo. Il problema è definire, ovviamente, cos'è un obiettivo fisiologico e cos'è un beneficio fisiologico, perché l'obiettivo fisiologico di un ventilatore automatico è quello di pompare aria avanti e indietro in trachea fino agli alveoli, e l'obiettivo fisiologico di un contropulsatore aortico è quello di gonfiarsi e sgonfiarsi ritmicamente, sincronizzato sul circolo cardiaco in aorta. Ovviamente viene da sé che la definizione di fiotiriti deve comprendere la prognosi di ogni singolo paziente, per cui ci diviene inevitabile ricorrere a concetti statistici tipo la probabilità, che hanno una definizione non sempre certa e la cui interpretazione poi non è univoca, nel senso che sapere che un malato ha una prognosi per cui sopravviverà probabilmente al 30% poi non ci dice molto sulle decisioni che dobbiamo prendere. Per quanto riguarda la nostra capacità prognostica, abbiamo a disposizione dei punteggi di gravità che sono indispensabili. Abbiamo il SAPS, la PACE, adesso abbiamo il SAPS 3 da poche settimane di fatto. Tuttavia rischia di non poter essere dirimenti nella decisione per il singolo paziente. Questo perché sono un indice utile per dirci quanto grave è il paziente, ma vanno poi inglobati in quella che è il quadro complessivo del malato. Quindi serve un giudizio clinico complessivo per formulare una prognosi e dare un giudizio sull'opportunità di un trattamento intensivo. Questo perché in genere gli indici di gravità, per come sono costruiti, hanno una buona discriminazione, ma hanno una cattiva calibrazione. Non correggono in genere per fattori locali, adesso c'è il SAPS 3, vediamo un attimo se con quello riusciremo a fare qualcosa di meglio, e può essere alterato da fattori particolari. Cioè in pratica diciamo, per semplificare le cose, che se noi abbiamo un malato e abbiamo un indice di gravità che ci dice che la mortalità di quel malato probabilmente è il 67%, l'unica roba che vuol dire è che se siamo fortunati e abbiamo fatto le robe bene e l'indice di gravità è stato costruito bene, su 100 malati uguali a quello lì 67 moriranno. Questo è quello che ci dice il nostro indice di gravità. Non ci dice assolutamente se quel malato lì è il 27, è il 37, è il 68, o il 99 della lista, cioè non ci dice che cosa farà quel singolo malato lì con quell'indice di gravità. Abbiamo poi dei falsi salvabili e dei falsi non salvabili, ed è inevitabile. Cioè abbiamo malati per i quali noi pensavamo di poter fare qualcosa, ma che di fatto alla fine non si salvano. E abbiamo malati che alla fine ci resta sempre il dubbio che forse potevamo fare qualcosa di più e avremmo potuto salvarli. E alla fine la soggettività della discriminante, cioè anche se noi avessimo dei numeri certi, non sapremmo poi dove mettere gli indici di futilità, cioè se dire non facciamo niente quando un malato ha una probabilità di sopravvivenza di quanto? Del 20, del 10, del 5, dell'1, inferiore all'1, cioè quando è che ci fermiamo? Abbiamo quindi delle decisioni da prendere su dati che non sono riferiti sostanzialmente a quel malato, ma a un gruppo omogeneo di malati a cui speriamo che quel malato corrisponda, e abbiamo una soggettività della discriminante e conseguentemente dell'accettabilità della prognosi. Per cui ci diventa indispensabile il coinvolgimento del malato. Questo è un vecchio, ormai a 20 anni, schema di Civetta, pubblicato su Critical Care Medicine, che in qualche modo cerca di riassumere questo problema. Lui aveva proposto questo indice che è il futility gap, cioè un intervallo di futilità. E sostanzialmente dice, se noi poniamo a 100 una prognosi accettabile, cioè potrebbe essere come stava il malato prima del fatto acuto, nel momento in cui il massimo di qualità di vita che noi possiamo offrire al malato, in questo caso è la fascia blu, è il 30, cade al di sotto del minimo accettabile per quel malato, che in questo caso è 40, ed è il verde, quel 10% che rimane fuori, che è il rosso, individua un futility gap, cioè individua un indice di futilità che può essere un'espressione quantitativa della futilità, cioè della inutilità di quella terapia. Cioè nel momento in cui noi offriamo al malato qualcosa che al malato non serve, perché alla fine per lui sarà un risultato inaccettabile, quella terapia lì che noi facciamo diventa sostanzialmente inutile. Lo schema è molto bello, prevede ovviamente che noi riusciamo a identificare molto bene il blu e riusciamo a identificare molto bene il verde, altrimenti del rosso non sappiamo cosa farci. Questo su sfondo giallino sono tre frasi prese da un articolo pubblicato su Circulation 5 anni fa, in cui l'American Heart Association aveva proposto delle nuove linee guida, una revisione delle linee guida sulla rianimazione cardiopolmonare in caso di arresto cardiaco, quindi una situazione abbastanza semplice, con un intervento abbastanza semplice, e c'erano dietro delle osservazioni etiche. E queste erano le frasi più importanti per quanto riguarda la nostra capacità prognostica. Nessun fattore singolo o combinazione di fattori raggiunge i criteri di futilità quantitativa, cioè se il malato sopravviverà o no. Cioè nel momento in cui andiamo a rianimare un malato non abbiamo nessun indice che ci dica con sicurezza se il malato sopravviverà o no quando iniziamo la rianimazione cardiopulmonare. Non abbiamo nessun criterio affidabile che determini l'outcome neurologico, cioè la futilità qualitativa. Non esiste alcun sistema di punteggio che usi delle variabili riferite al malato o alla nostra tecnica di rianimazione che abbia una sensibilità accettabile per dirci sempre che l'outcome che avremo alla fine è favorevole. Questo Sprung, che dice nessuno dei sistemi correnti che abbiamo a disposizione può accuratamente predirci quale specifico paziente alla fine morirà dei nostri malati. Per questo non stupisca nessuno, e penso sia esperienza comune di tutti quelli che lavorano in terapia intensiva, che le decisioni di fine vita non sono facili, possono essere influenzate da vari fattori, che comprendono l'età e l'esperienza del medico, il paese, la cultura di origine, l'attitudine dell'area in cui il medico lavora e i suoi convincimenti religiosi. Questa è la sintesi di un lavoro molto bello, proprio la frase finale di un lavoro molto bello di Deborah Cook, pubblicato su JAMA ancora 10 anni fa, ma che è assolutamente ancora attuale, assolutamente sempre citato. Loro hanno preso 37 rianimazioni in Canada, hanno dato da compilare a tutti quanti gli operatori sanitari che erano rianimazione, medici e infermieri, un questionario in cui c'erano 12 scenari ipotetici. Per ogni scenario dei casi clinici ipotetici, per ogni caso clinico c'erano 5 possibili opzioni terapeutiche, che andavano dalla più intensiva a scendere fino alla più palliativa. Il risultato è stato che in solo uno di 12 scenari più del 50% di quelli che hanno risposto avevano fatto la stessa scelta. In solo 1 su 12. In 8 su 12, più del 10% aveva scelto gli opposti estremi. La conclusione è che, per quanto riguarda la terapia intensiva, lo stesso paziente, dipende da quale rianimazione, in quale rianimazione finirà e in che medico di guardia incapperà, potrà avere un full aggressive intensive care, cioè il massimo della terapia intensiva, o solamente misure di conforto. Ancora Sprung, c'è un'estrema variabilità dei medici nel definire la prognosi del paziente e la fertilità e nella decisione di sospendere i trattamenti di sostentamento vitale. Per quanto riguarda il coinvolgimento del malato critico nelle decisioni che lo riguardano, io vi do solamente 3 dati. Questo è un lavoro americano di Prendergast che riguarda sostanzialmente la realtà americana e dice meno del 4,5% dei malati sono in grado di prendere decisioni nella realtà americana riguardo ai trattamenti, non necessariamente ai trattamenti di fine vita, ma trattamenti che li riguardano durante il loro passaggio in terapia intensiva. Un lavoro di dati europei, francesi in questo caso, su un grosso numero di rianimazioni francesi pubblicato sull'Lancet da Ferran nel 2001, la volontà del paziente di limitare terapia intensiva è riconosciuta solo in 8% dei casi prima dell'ingresso e solamente lo 0,5% dei malati sono stati coinvolti nella decisione nel caso di sospensione dei supporti vitali. Questo è un lavoro che noi abbiamo fatto a Vicenza e a Melbourne, ci sono stati 2 congressi sulla terapia intensiva con il supporto renale, critical care nephrology, in cui a un certo punto una domanda era come mai non informiamo i malati riguardo alla CRRT, cioè la continuous renal replacement therapy, alla terapia di sostituzione renale. Vedete che in azzurro lack of adequate competence, la mancata di competence, cioè di capacità decisionale del malato, è la most frequent reason, cioè la ragione più frequente, e supera l'80%. Il risultato è ovviamente questo qua, che è presumo sotto gli occhi di tutti quanti quotidianamente. Questo è un lavoro di Prendergast, quello che avevamo citato prima, del 97. Lui ha preso 131 rianimazioni in 38 stati dell'America, 6.300 sono stati i pazienti morti nel periodo di osservazione, che sono stati divisi in 5 classi, classe 1, terapia intensiva, cioè divisi in 5 classi a seconda dell'approccio terapeutico in occasione dell'evento morte, durante il processo di morire. Classe 1, terapia intensiva piena, totale, cioè magari sono stati rianimati al momento dell'arresto cardiaco, con anche il messaggio cardiaco. Classe 2, full ICU care, tranne la rianimazione cardiopolmonare. Classe 3, astensione da supporti vitali, cioè non è stato fatto niente al momento in cui sono andati in arresto. Classe 4, sospensione di supporti vitali che hanno preceduto l'arresto cardiaco, quindi non so, diminuzione delle amine, riduzione delle frazioni di ossigeno ispirato. Classe 5 è rimanete in modo cerebrale che non ci interessano. Vedete la variabilità 23, 22, 10, 38, ma soprattutto quello che in qualche modo che fa pensare, vedete che in classe 1 la variabilità fra le diverse rianimazioni che erano 131 va dal 4 al 79%, la classe 2 dello 0,83, la classe 3 dello 0,67, la classe 4 dello 0,79. Cioè ci sono malati in America in cui, cioè, scusate, ci sono rianimazioni in America in cui solamente il 4% dei malati muore in classe 1, in altre è il 79%. All'opposto ci sono rianimazioni in cui nessun malato muore con una sospensione di supporti vitali, in altre rianimazioni è il 79%, cioè 4 malati su 5. Perché succede questo? Cioè, perché non riusciamo in qualche modo a governare il processo di morire in terapia intensiva? Perché non riusciamo? Probabilmente perché non abbiamo ancora le categorie culturali, dobbiamo ancora arrivare ad una riflessione che ci aiuti a gestire queste situazioni. Cioè, noi veniamo da una medicina che per millenni è stata sostanzialmente descrittiva e palliativa, in cui morire era un processo intoccabile, cioè non avevamo nessun mezzo per sostenere un cuore che si stava fermando o un respiro che si stava affievolendo, e in cui la morte era un evento olistico, cioè si fermava il respiro, si fermava il cuore, finiva tutto. Il medico aveva imparato, conoscendo le malattie e descrivendole, aveva imparato quali erano i punti in cui lui si ritirava e diceva adesso chiamate il prete, e su questo noi ci abbiamo riflettuto per secoli. A un certo punto, 50 anni fa, arriva la medicina intensiva, che vuol dire supporti vitali, cioè vuol dire la possibilità di mettere un tubo e supportare una funzione respiratoria che altrimenti non ci sarebbe più, far ripartire un cuore, sostenerlo, abbiamo delle amine, abbiamo, se si ferma i reni, abbiamo un'ultrafiltrazione. Facendo questo noi usiamo dei supporti vitali che qualche volta funzionano, altre volte non funzionano. Di fatto così noi abbiamo creato delle nuove entità cliniche che erano totalmente sconosciute fino a 50 anni fa, entità cliniche che abbiamo dovuto imparare a riconoscere, qui abbiamo dovuto dare un nome per riuscire a riconoscerle e a parlarci di questa entità, per cui nel 68 abbiamo coniato il termine di morte cerebrale, che prima non esisteva e nessuno conosceva, cioè nei testi prima del 65 la morte cerebrale è una roba che non esiste. Nel 72 Janet e Plum hanno tirato fuori il termine di stato vegetativo, prima del 70 non si sa neanche cosa sia. Nel 98 Jorgensen ha tirato fuori il termine di dissociated cardiac death, cioè di morte cardiaca dissociata, in cui noi abbiamo un paziente che finché lo massaggiamo è vivo e ci risponde, appena smettiamo di massaggiarlo muore e poi ricominciamo a massaggiarlo ed è ancora vivo. Entità cliniche in cui noi abbiamo dissociato sostanzialmente la biografia dalla biologia, cioè noi il dato biologico, cioè il battito cardiaco, la respirazione, è ormai in rianimazione dissociato da quello che è la biografia, cioè quello che era il malato, quello che sentiva, i ricordi, le sensazioni, e non sappiamo bene come gestire queste due cose, non sappiamo più dov'è e dov'era il malato, e abbiamo in molti casi modificato il processo di morire. Il punto di domanda è perché a volte l'impressione è che più che modificare il processo di morire, a volte giochiamo, tra virgolette, con dei parametri biologici, per cui aggiustiamo il potassio, aggiustiamo l'ossigenazione, sistemiamo la CO2, tiriamo sull'emoglobina, e però sostanzialmente l'impressione è che ora dopo ora, giorno dopo giorno, il malato poi ci sfugga. Noi continuiamo a giocare con i parametri biologici, ma poi alla fine il processo di morire va avanti per conto suo, comunque al di là di quello che noi facciamo. Probabilmente parte di questa difficoltà viene a noi in Italia dal fatto che non abbiamo delle norme giuridiche precise che ci aiutino. E se abbiamo noi medici un bellissimo codice deontologico, la norma deontologica purtroppo in questi anni è sentita come estremamente meno importante della norma giuridica. La norma giuridica peraltro, dicevo, non c'è, cioè noi abbiamo ancora un codice civile, un codice penale che risalgono agli anni 30, 40, per cui decenni prima che arrivassero a queste situazioni, per cui le norme non esistono precise e vanno applicate, non abbiamo una definizione precisa di qual è la colpa professionale in medicina. Probabilmente un aiuto per risolverlo potrebbe venire dal porsi tre domande intanto. La prima, usiamo noi un vocabolario adeguato? Perché a volte le parole ci scivolano tra le mani, si consumano, e vogliamo dire una cosa e ne diciamo un'altra, quello che dico io ha un senso per me, non ha un senso per gli altri. Allora dovremmo cominciare a non chiamare eutanasia la sospensione o la non esecuzione di terapie sproporzionate. Io vi porto l'Evangelium Vitae non perché pensi che debba essere per forza valida per tutti, ma perché è sicuramente la posizione, tra virgolette, più di garanzia in questo senso, e in genere quando si parla di eutanasia le altre posizioni che non siano queste sono un po' più, adesso le parole hanno un significato pesante, per cui cioè, dire aperto sembra una roba un po' più positiva, invece cioè, hanno comunque un significato un po' più permissivo, diciamo, le altre posizioni, per cui mi sembra che teoricamente se va bene questo dovrebbe andare bene qualsiasi altra definizione. L'eutanasia è un'azione e omissione che di natura sua e nell'intenzione procura la morte, che va distinta dal rinunciare al cosiddetto accanimento terapeutico, e su questo torneremo, ossia certi interventi medici non più adeguati alla reale situazione del malato, perché sproporzionati, o anche perché troppo gravosi per lui e per la sua famiglia. La rinuncia a questi metodi straordinari e sproporzionati non equivale al suicidio o all'eutanasia, esprime piuttosto l'accettazione della condizione umana di fronte alla morte. Accanimento terapeutico, dicevo, anche questo secondo me è un termine che dovremmo cominciare a non usare più, perché è un termine assoluto, è tagliato con l'accetta, è un termine caricato di una negatività ormai, cioè siamo tutti quanti d'accordo che non si deve fare, se chiedete in giro, cioè nessuno sostanzialmente lo fa, chi è che fa accanimento terapeutico in Italia? Tutti quanti, ma nessuno lo sa di fare, sa, o ammette di farlo. Se cominciassimo a parlare di eccesso terapeutico, probabilmente cominceremo a capirci di più. Cioè gli inglesi non hanno assolutamente, hanno overtreatment, cioè trattamento sproporzionato, eccesso terapeutico, quello che volete, c'è un termine che sia meno assoluto e che introduca in qualche modo un concetto di relatività, cioè eccesso terapeutico rispetto a cosa? Rispetto a quello che vogliamo ottenere, rispetto a quelle che sono le aspettative del malato, rispetto a quelle che sono le aspettative delle famiglie, rispetto a un mucchio di cose, e probabilmente potremo cominciare a ragionare di più e a parlarci di più su queste cose. Poi per chi lavoriamo? Nella maggior parte dei casi è rilevante, cioè ognuno lavora per un mucchio di motivi diversi, perché deve mantenere la famiglia, perché gli piace, perché in qualche modo quando le cose vanno bene si sente, si pensa di essere stato utile. Ci sono delle situazioni in cui bisogna chiedersi effettivamente per chi lavoriamo. E poi alla fine potrebbe essere che l'unico motivo per cui lavoriamo sono infine i nostri malati, cioè la gente che ha bisogno, che noi siamo lì. Ed è sostanzialmente a loro e a noi stessi che moralmente dobbiamo rendere conto. E poi relativizzare un attimo quello che è il fine del nostro lavoro, cioè noi non dobbiamo sconfiggere la morte, cioè questa è una stupidaggine, cioè nessuno può sconfiggere la morte, cioè noi lavoriamo per curare le malattie, cioè noi gestiamo scienza medica, farmaci, interventi, diagnosi, terapia, cioè noi non gestiamo nemmeno la salute, che è una roba estremamente aerea, cioè la scienza medica che gestiamo noi sta alla salute come le leggi stanno alla giustizia, cioè la salute e la giustizia sono concetti a cui vogliamo arrivare, i mezzi che abbiamo sono la medicina, sono le leggi, e su questo noi, cioè, con questo noi dobbiamo fare i conti. Sapendo che infine nei malati in cui l'efficienza non ha più uno spazio perché non c'è umanamente più niente da fare, l'importante non è fare qualcosa comunque, ma fare le cose importanti. E se alla fine morire bisogna, la qualità di quel morire è alla fine la cosa davvero più importante, e la prima e l'ultima di cui vale la pena preoccuparsi. Allora io vi propongo a questo punto, se ho ancora 5 minuti, quello che è la traccia del protocollo che, vi ripeto, stiamo tentando di lavorare da anni, abbiamo cominciato, abbiamo smesso, abbiamo ripreso, abbiamo rismesso, ogni tanto torna fuori, l'avevamo presentato anche al direttore sanitario che era entusiasta, ha detto domani vi faccio la delibera e parte, un attimo che dobbiamo ancora rivedere un attimo, e poi è rimasto lì. Non è quello che facciamo in genere, è quello che vorremmo arrivare, ve lo faccio vedere così come un tentativo di arrivare e di gestire queste situazioni. Si divide in due parti, c'è un aspetto decisionale, cioè come arrivare ad una decisione che sia non solo valida, non solo tra virgolette buona, ma che sia anche difendibile poi da un punto di vista medico-legale, perché è quello che poi alla fine ci fa talvolta paura in queste decisioni. E ci illudiamo che non prendere decisioni ci salvi, invece non prendere decisioni è il modo peggiore per prendere alla fine, ovviamente. Primo punto è che ogni paziente va considerato in trattamento pieno finché non venga ufficialmente deciso il contrario. Questo cioè, vuol dire le cose devono essere chiare, cioè per evitare che di giorno si fa una cosa, di notte arriva il medico di guardia, decide un'altra cosa, la mattina si ritorna a quello che sarà fatto prima, per cui si estuba di giorno, si rintuba di notte, si estuba il giorno dopo. Lei che finiamo che la può scappare via. Tale decisione in emergenza, cioè se vi arriva il malato alle 3 di notte, ovviamente la decisione la prende il medico di guardia, dopo aver sufficientemente chiarito diagnosi e prognosi del malato, aver discusso con i familiari e gli infermieri presenti e comunicato loro la decisione finale. Al di fuori dell'emergenza, cioè nella maggioranza dei casi dei malati che muoiono in terapia intensiva, l'approccio viene discusso in una riunione che può essere fatta perché lo richiede un familiare o un operatore della terapia intensiva, qui partecipano gli operatori che lo desiderano, il responsabile della terapia intensiva, un medico che conosca a fondo il caso e nel caso sia un malato che ha un curante, cioè quasi sempre, un neurochirurgo, un cardiochirurgo, un oncologo, viene anche quello ovviamente per prendere le decisioni. La discussione verterà sui seguenti aspetti, la clinica, i soggetti coinvolti e una possibile soluzione. La clinica perché è impossibile prendere delle buone decisioni su dati clinici inadeguati. Cioè, se dobbiamo decidere della roba, dobbiamo essere sicuri dei dati che abbiamo. Ragionevolmente sicuri, ovviamente. Cioè, non è che, non si vuole fare un attacco, una risonanza, se poi questa alla fine non cambia l'essenza della decisione. Però, ovviamente, i dati devono essere ragionevolmente certi, sia per quanto riguarda la diagnosi che per quanto riguarda la prognosi. I soggetti coinvolti, quali sono i soggetti che vanno coinvolti nella discussione e quali sono i soggetti che verranno coinvolti nella decisione finale. Bisogna essere sicuri che abbiano capito la diagnosi e la prognosi del malato, soprattutto i familiari ovviamente, e quali sono i diritti che devono essere rispettati per ognuno e i bisogni che devono essere soddisfatti nella decisione finale. La decisione può avere sostanzialmente tre outcome, diciamo. Un trattamento massimale senza limitazioni, cioè un paziente su cui vale la pena di spendere ancora tutto e tutto si fa. Una terapia massimale, ma time or event limited, cioè limitata nel tempo, però quel tempo lì deve essere definito e scritto, cioè diciamo, andiamo avanti 24 ore, andiamo avanti 48 ore, poi rifacciamo il punto. O event limited, cioè andiamo avanti, però se va insufficiente renale non lo ultrafiltriamo, andiamo avanti, però se succede qualcosa no. Può essere anche time or event, cioè vediamo un attimo, se entro 48 ore non riusciamo ad avere una pressione di perfusione soddisfacente, basta. Se entro 2 ore non riusciamo a riportare la pressione di perfusione cerebrale sopra i 50, basta. Ecco. Oppure una limitazione diagnostico-terapeutica. Quali sono gli ostacoli prevedibili per una sua applicazione? Quali le soluzioni? Vi sono interventi che possono allargare il consenso per tale opzione. La decisione finale va riportata e va motivata in cartella clinica. Questo ci pareva l'unico modo per dare una dignità di decisione adeguata a quello che stavamo per fare, cioè noi ci siamo riuniti, abbiamo deciso così, ci sembra che questa sia la cosa migliore e questa abbiamo deciso di fare. L'eventuale decisione di un limite diventa operativa quando comunicata, compresa e condivisa da tutte le figure coinvolte nella decisione. Ovviamente non è una condanna a morte, ma può essere modificata in qualsiasi momento, purché sia una modifica seria, cioè il comunicamento sia motivato, sia condiviso, sia spiegato ai familiari e sia riportato in cartella. Una volta deciso, ovviamente, è già difficile decidere, bisogna anche poi mettere in pratica. Allora c'è un aspetto operativo di questa decisione. La decisione presa va comunicata ai familiari dal medico responsabile assieme all'infermiera di stanza. Questi sono aspetti operativi, cioè noi abbiamo 14 posti letto, 10 in stanza doppia, cioè 5 stanze doppie e 4 in stanza singola. Qualora sia possibile sul piano organizzativo, cioè che ci siano letti disponibili e clinico, il malato sufficientemente stabile, è opportuno trasferire il malato terminale in stanza singola, nel senso che è più facile far entrare i familiari. In generale, e quando ragionevolmente possibile, la decisione concordata di sospendere i supporti vitali si realizzerà nel tentativo, entro la mattina successiva, di svezzare il malato onde poterlo trasferire in reparti di degenza, dove sembra più semplice la presenza di familiari al momento del decesso. Se ciò appare ragionevolmente impossibile, vanno sospesi i farmaci e rimosse le strumentazioni il cui scopo non sia quello di permettere una morte dignitosa e priva di sofferenza. Ogni qualvolta sia necessario, devono essere fornite sedazioni ed analgesie adeguate, perché non c'è nessun motivo clinico, di nessun tipo, per cui un malato debba morire con sofferenza e con dolore. Uno dei grossi problemi era cosa ne facciamo del tubo endotracheale. Lo togliamo, ci mettiamo un filtro, stacchiamo il ventilatore, mettiamo il ventilatore al 21% e senza supporto, qua mi fermo. La gestione del tubo endotracheale, qua la decisione è salomonica, però poi abbiamo pensato che in effetti la soluzione non può essere decisa a priori per tutti, ma va incarnata nel caso clinico. La gestione del tubo endotracheale va decisa di volta in volta a seconda del caso specifico, le condizioni del malato, le posizioni dei familiari e la loro comprensione del quadro clinico. In linea di massima, peraltro, non vi sono controindicazioni assolute ad un'estubazione del malato terminale. I familiari devono essere costantemente e adeguatamente informati di quanto viene fatto. Salvo situazioni particolari, vi è una maggiore libertà all'accesso dei parenti al malato terminale. In particolare, si considera auspicabile avvisare i familiari per tempo, allentare gli orari per le visite, rimuovere ogni ostacolo al contatto fisico. E sta terminando, per finire, se no non finisce più. Per quanto possibile, le esigenze dei familiari vanno soddisfatte. Quelle più importanti ci pareva che fossero essere vicini al morente, non sentirsi inutili, essere informati sulle sue condizioni, capire cosa viene fatto e perché, essere rassicurati sull'adeguatezza delle decisioni prese, sapere che il proprio caro non soffre, essere aiutati a trovare un senso nella morte del congiunto, essere confortati, poter esprimere dubbi ed emozioni, avere se necessario un supporto esterno. Noi viviamo in una zona estremamente cattolica ancora, per questo c'era il sacerdote. Adesso stanno arrivando mucche di musulmani e di sikh, per cui metteremo dentro qualcun altro. Avere all'occorrenza un ristoro fisico, che è poi alla fine diventa fondamentale, c'è una sedia, un bicchiere di tè, il tè perché è l'unica roba che abbiamo in terapia intensiva. Tempi e modi della presenza dei familiari al letto del malato vanno gestiti dall'infermiere responsabile della stanza in relazione alla complessità dei suoi impegni assistenziali globali. Salvo eventi eccezionali, deve essere sempre data l'opportunità ai familiari di essere presenti al momento del decesso. È opportuno che l'infermiere e il medico di stanza che l'infermiere e il medico siano presenti in stanza al momento del decesso. Questo è il protocollino che, ripeto, non è ancora pienamente operativo, però è quello a cui vorremmo arrivare e in ogni caso, cioè, ripeto, in questi 20 anni in cui io lavoro lì, ho visto cambiare sostanzialmente l'approccio al malato, anche se non tutto quello che viene scritto viene fatto sempre. E vi lascio con questa frase vecchissima che avevo ormai 20 anni, anzi già proprio 20 anni, di Darmstadt, che dice: il successo della terapia intensiva non può essere misurato solo dalle statistiche di sopravvivenza, come se ogni morte fosse un fallimento dal punto di vista medico. Va misurato dalla qualità delle vite che vengono conservate, dalla qualità delle morti e soprattutto dalla qualità delle relazioni umane che vengono coinvolte in ogni morte. Grazie.